Dunque la signorina ha detto alla mamma: oggi il signor parroco ha fatto bellissima predica. E di che cosa ha parlato? No, questo non ce l'ha detto. E perché era bellissima? Perché era ultima. E io faccio ultima. Ultima, brevissima, non lo so. Dunque abbiamo parlato della preghiera, come si divide. Secondo, abbiamo il corpo, l'anima e lo Spirito Santo, la preghiera corporale o vocale, poi mentale e poi quella spirituale. Quella corporale l'abbiamo già sviluppata. Adesso viene quella mentale. Mentale. Come si fa a pregare mentalmente? Abbiamo un termine molto speciale e questo si chiama contemplazione. Fare la contemplazione. Quando pensate alla contemplazione, pensate subito alle monache dietro la clausura, che sono chiuse, non vedono niente, o i monaci chissà dove nella montagna, che sono contemplativi. Poi anche si dice che la Chiesa orientale, che sempre predicava la contemplazione, dicono questa sarebbe Maria, e la Chiesa italiana sarebbe Marta, perché Marta sempre lavorava per i malati, per i vecchi, invece la Chiesa orientale era Maria, che contemplava, che guardava il Signore, eccetera. Ora, che cosa significa questa contemplazione? Da dove viene la parola contemplazione? 5.000 lire. Chi me lo dice? Contemplazione. È la parola templum, tempio, questi auspici che nel tempio guardavano queste viscere degli animali e indovinavano qualche cosa. Spero che questo non facciamo noi. No. Ma non lo sapete, ma voi sapete il greco. Voi sapete perfettamente il greco. Come si dice la parola contemplazione in greco? Tutti lo sanno, soltanto per modestia non lo vogliono dire. In greco si chiama teoria. E tutti lo sanno. Teoria significa contemplazione. E che cosa significa teoria? Teoria, parola tean, significa vedere. La teoria è una visione. Andar vedere. Erodoto, antico scrittore greco, dice a un altro: andiamo a vedere la teoria dei soldati. Che teoria fanno i soldati? Beh, parata, no? La parata dei soldati. Dite che teoria significa vedere, vedere. E i greci erano popolo che volevano tutto vedere. Erano molto curiosi, andavano qua e là tutto vedere. Interessante che gli ebrei non erano tanto. Gli ebrei ascoltavano. Se guardate l'Antico Testamento, è molto interessante come poche parole per vedere ci sono e moltissime per sentire, udire. Sente la voce del Signore, sente la voce, fracasso dei cedri, eccetera. Raccontavano le cose, perciò sempre sentivano la voce del Signore. Quando ha avuto un profeta una visione era sempre qualche cosa poco, un po' nuvolosa, ma poi Dio parlò, Dio disse. E la tipico argomento, tipico documento dell'Antico Testamento è la legge e i profeti. Profeti che dicono ecco la parola di Dio. Invece i greci non avevano la parola di Dio. Non avevano nessun libro religioso. Come mai? Ma avevano moltissime statue. Nella Sacra Scrittura le statue, immagini, erano proibite, e al contrario i greci avevano tutto pieno di statue, di immagini dei dei. Era un popolo che voleva vedere, vedere. Allora che cosa si vede? Prima che cosa si vede? Si vedono tante meraviglie del mondo. Allora si va in tutto il mondo per vedere tutto ciò che si può vedere. Conoscete la mitologia delle sirene? Che Odisseo, no? Che le sirene C'è una cosa simile nella poesia tedesca che si chiama Lorelei. E Lorelei è una fata nel Reno, luogo pericoloso dove molti marinai annegavano. Allora si dice che c'era una donna bionda, quando c'è la luna, la luna sulle capelli biondi, e un mariano tedesco perde la testa e annega. E bisogna dire in onore dei marinai greci che non perdevano mai la testa a causa di una bionda, perché le sirene cantavano: vieni da noi, noi sappiamo tutto ciò che succede nel mondo. Sapere tutto, vedere tutto. E anche bambino, quando è molto svelto, no? Allora subito guarda, che c'è qui? Mamma, che c'è là? Ma sta zitto, ma che cos'è questo? Ma ti ho detto, ma che cos'è quello là? No? Eccetera. Il bambino sano e l'uomo sano può vedere tutto. E greci che volevano vedere tutto hanno fondato le scienze naturali. Hanno scritto i primi trattati sulla natura. Vedere tutto ciò che c'è nel mondo. Le scienze naturali sono quel tempo, siano strumenti, si viaggia e creano le scienze naturali. Fino a che punto si può andare con le scienze naturali? E sapete che quarto secolo prima di Cristo è venuto un dubbio. E a Atene è venuto un grande dubbio. Tutti vogliamo scoprire la verità coi occhi. Ma chi mi assicura che io vedo lo stesso come lui? Io lo chiamo verde, lui lo chiamo verde, ma può darsi che lo vede differente che me. E tutti diciamo, questo è grande, lui dice grande, ma come grande lo vede lui e come grande lo vedo io? E mucca, la mucca vede il verde così come lo vediamo noi? Me lo mangia, ma se lo vede proprio così verde come lo vediamo noi, allora questi scettici di Atene dicevano: non si può conoscere la verità soltanto approssimativamente, perché i sensi ci possono ingannare. I sensi ci ingannano. Un scettico moderno inglese diceva: rassomigliatevi che io sono nella torre e ricevo sempre le telefonate, telefonata là, telefonata dall'America, telefonata da, e io secondo queste telefonate scrivo la storia del mondo. Ma è vero che è così? Io non ho possibilità di uscire e controllare. Sono queste telefonate che me lo dicono, e queste sono le telefonate degli occhi che mi dicono: è così, ma se è falso? Allora non possiamo conoscere la verità. E cosa risposero i grandi filosofi? In quel tempo nacquero quei grandi classici filosofi, Socrate, Platone, Aristotele. E che cosa risposero? Allora essi risposero: sì, è vero, gli occhi non li posso controllare. Per fortuna abbiamo un'altra cosa. Abbiamo un occhio interiore, intelletto, e intelletto non inganna. L'intelletto scopre la verità. 2 e 2 sono 4, sia uno è nero, sia è bianco, sia è questo, sia è tale. 2 e 2 vale per tutti quanti. Per tutti quanti, no? Allora, più o meno hanno detto questo: gli occhi scoprono e trovano la realtà che si vive, e questa è la fisica, sì? La fisica, fisica significa natura, le scienze naturali. E con l'intelligenza io vado dentro e scopro la metafisica. Cioè vado al di là della fisica e scopro con intelletto le idee. E quando scopro le idee, scopro anche Dio. Perché Dio, come diceva Platone, è la più bella idea del bene. Dunque, la mente, la preghiera è elevazione della mente, dell'intelletto, verso Dio. E ora vengono i cristiani. E cosa dicono i cristiani? Si può vedere Dio coi occhi? Possiamo vedere Dio coi occhi? No. I padri del deserto sempre erano severi. Uno ha detto, ho visto Dio, hai visto la tua propria fantasia. E una dice, beati occhi che hanno visto un angelo, molto più beato che ha visto il proprio peccato. Gli angeli, no? Una cosa simile si dice, uno di questi astronauti, non quel primo era molto devoto, ma quello è quando dice, io ho volato tutta intorno a terra e non ho visto mai un angelo. E un giornalista rispose, aspetta quando cascherai, ne vedrai tanti. Dunque, coi occhi, gli angeli, Dio non si vede. Ma si può scoprire Dio con l'intelletto? I filosofi lo credevano, ma la Bibbia dice Dio è assolutamente inconoscibile. Allora siamo di nuovo bloccati. Se con gli occhi, con i sensi non lo scoprono, l'intelletto non ci capisce perché è incomprensibile. Allora cosa ci vuole? Ci vuole una terza visione. E quella si chiama la visione spirituale, sia la contemplazione. Io sono un grande pittore. Mentre bevevo il caffè ho fatto un bellissimo quadro. Se lo potete vedere, il bellissimo quadro. Dunque, guardate, questa avete una realtà. La prima, no? Con gli occhi vedo che cosa? La superficie delle cose, la superficie delle cose. Con l'intelligenza scopro le idee, no? Le idee delle cose. E poi c'è una terza visione di scoprire Dio in tutte le cose, il senso spirituale delle cose. Dunque, che cosa è la teoria o la contemplazione? Trovare Dio o senso divino in tutte le cose. E chi lo riesce, quello è contemplativo. Allora, come si fa? Come si fa? Allora, prendiamo, San Massimo Confessore, prendiamo diverse cose. Prendiamo la Sacra Scrittura. È un uomo, che lui chiama volgare, un uomo qualsiasi. Poi c'è un uomo molto intelligente, e poi è un uomo spirituale. Allora, quando si legge la Sacra Scrittura, che cosa dice un uomo volgare? Ma dice, che cattiva traduzione, che cattiva voce a quell'uomo che legge. Oh, che bella traduzione, che voce a quel cantore, eccetera. Vede la superficie della Sacra Scrittura. Se un uomo intelligente prende nella mano la Bibbia, che cosa fa? Va a Roma e studia l'Istituto Biblico e dice questo era il tempo di Faraone, quello, questo testo è autentico, questo testo non è autentico, questo significa eccetera, eccetera. Fa tutta una scienza sulla Bibbia. E che cosa fa un uomo spirituale quando vede e sente la Bibbia? Parola di Dio. Dio mi dice questo e questo. Dunque ha scoperto il senso spirituale della Bibbia. Va bene, prendiamo la Bibbia. Ma prendiamo una bella rosa qui. È proibito di cogliere rose, ma quando Don Arturo non vede, io taglio una. No. Allora, che cosa fa un uomo volgare quando vede una rosa? Cioè, ben profumata. Ben profumata, oh beh, ormai è già, buttatela via, eccetera. Cosa fa quando viene un scienziato? Ma dice, questa rosa appartiene alla famiglia di quelle e quelle, eccetera, fa la botanica, no? E cosa fate voi, uomini spirituali, quando vedete la rosa? dice: oh, se la rosa è già così bella, come deve essere bella l'anima umana? Fa dalla rosa una lettura spirituale. Vediamo la terza cosa. Prendiamo un uomo. Quando un ragazzo vede una ragazza, cosa dice? Oh, che bella bionda. Benissimo. Quando un professore vede la stessa bionda durante l'esame, dice: ah, questa se bionda, bionda non mi commuove. Avete preparato la matematica? Cerca l'intelligenza, no? Valuta gli uomini secondo che sono intelligenti. E cosa fa un uomo spirituale quando vede una persona altra? Dice: immagine di Dio. Questa persona è immagine di Dio. Dunque, che cosa è la contemplazione? La contemplazione è la capacità di scoprire in tutte le cose che si vedono un senso spirituale. E quali cose? Nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, nel Nuovo, in tutto ciò che si vede. Io nel noviziato sono andato dal padre maestro dicendo: scusi padre, posso fare la meditazione soltanto sul Nuovo Testamento o potrei prendere anche l'Antico Testamento? E lui mi rispose: carissime, se non sai meditare sul cavolo, non lo riuscirai a fare neanche sulla Sacra Scrittura. Perché ogni cosa creata deve avere qualche significato spirituale. E chi riesce a scoprirlo, tutto il mondo diventa una lettura spirituale. Si sente la parola di Dio. E io dico sempre: guardate il piccolo bambino. Il piccolo bambino parla con i fiori, no? Parla con il cagnolino, con il gattino. Più tardi si vergognerebbe parlare con i cagnolini. Dunque parla soltanto con gli amici e con gli uomini. Più tardi si dice: non c'è da parlare con gli uomini, sono un pezzo di legno. Allora parla con se stesso e diventa chiuso. Tutto il mondo è morto. E tornare indietro per diventare bambino non si può. Non posso più parlare con le galline, scusatemi ma non riesco. Ma posso parlare con qualcuno che è presente nelle galline, eccetera, eccetera, come la piccola Teresa quando vedeva la gallina piangeva. Anch'io piango perché è ancora viva e non è sul piatto. No, questo non è la contemplazione spirituale, no? Ma perché piangeva la piccola Teresa? Perché era: guardi come questa gallina, qui era questi pulcini. E questa è immagine come Signore, no? Tutta la natura diventa una lettura spirituale. Io ho già detto parecchie volte, alcuni lo hanno sentito, ma lo dirò ancora una volta. Quando predico sulla contemplazione ai religiosi, per umiliarli, sempre dico: ho conosciuto una persona molto contemplativa. E tutti mi chiedono: era una suora carmelitana o era un padre trappista? E dico: no, era la mia mamma. E come mai? Io racconto, è successo questo qua. Io come ragazzo, per guadagnare i soldi, davo lezioni agli altri. E c'era un ragazzo bocciato e io lo preparavo per l'esame e a me hanno preso tanti soldi. Quando lui ha passato l'esame mi hanno qualche soldetto. Insomma, bene, per un ragazzo può essere contento con questo qua. E io sapevo che è ingiusto, perché se dovessero pagare un insegnante dovrebbe pagare chissà quanti soldi, e sono venuto a casa arrabbiato. E la mamma, quando ha sentito questo, ha detto: sì, non era giusto, non si deve trattare così il ragazzo. Ma poi ha detto: senti, quando si succede una cosa tale, tu devi soffermarti e dire cosa voleva Dio dirmi quando è successa questa cosa. Cosa voleva Dio dirmi quando è successa questa cosa? E infatti tutte le cose ci dicono qualche cosa. Tutte le cose sono capaci di avere parola. La Sacra Scrittura dice che tutte hanno la voce, soltanto non possono aprirla. E i contemplativi sono quelli che non sono soli. Carlo di Foucault una volta stava, non so, in Africa e l'uno lasciato lungo tempo aspettare. E poi viene e dice: scusate, io ho lasciato solo tanto tempo. E Carlo di Foucault sorride: ma io non sono mai solo. Non sono mai solo. E voi sapete perché i monaci andavano in solitudine? Perché andavano in solitudine? Tutti chiedono perché annoiati parlare con gli altri. No, dicevano perché nella comunità di altri, altri mi disturbano a parlare con Dio. Per poter più parlare con Dio, perché si sentivano sempre in compagnia con Dio e sentivano la sua voce come Adamo in paradiso. Dunque la contemplazione è questa arte di scoprire in tutte le cose il senso spirituale. E ora la seconda domanda: con la quale facoltà si scopre questo senso spirituale? Dunque la bellissima immagine: la superficie si scopre coi occhi o orecchi o mano o come volete, no? La seconda contemplazione si scopre con intelletto. E con quale facoltà si scopre quel senso divino, Dio in tutte le cose? Con quale facoltà? Non coi occhi, non con l'intelletto. Allora con che cosa? Ecco, non ho offerto 5.000 perché avrei perduto. Beati di puro cuore, perché essi vedranno Dio. Dunque il cuore puro scopre in tutte le cose la presenza di Dio. Che cosa è cuore? Ne parleremo ancora. Ora piuttosto, come si purifica col cuore? Con quale detersivo per purificare il cuore, no? Ne abbiamo parlato ieri, no, del controllo dei pensieri, eccetera, eccetera. Ma in genere si dice il cuore si purifica con tutte le opere di penitenza, no? Perché queste servono a purificare il peccato, o con tutte le virtù. E fare opere di penitenza e fare tutte le virtù, sapete come si chiama in greco? Questo in greco si chiama praxis. Dunque, la visione di Dio si chiama teoria, no? E la vita attiva, opere e virtù si chiama praxis. Allora, adesso che cosa è prima? La teoria o la praxis? Facciamo le votazioni? Chi è di sinistra, chi è di destra? Che cosa è prima, la teoria o la praxis? Cosa pensate? Se il cuore deve essere purificato, no? Allora prima è la praxis e poi viene la teoria spirituale. Nelle cose intellettuali è la rational. Perché la matematica prima si insegna e poi si mette in pratica, no? Ingegneria. Non fanno prima costruire il ponte e quando cade dice: ah, tu devi prima. No, prima deve conoscere tutta la teoria. Anche il medico deve prima conoscere tutta la teoria e poi viene la praxis. Però nelle cose spirituali è il contrario. Chi non pratica l'amore non può mai conoscere Dio amore, perché come lo potrebbe conoscere se non la pratica? C'è un teologo russo, Vyacheslav, che è morto a Parigi e che dice: per il razionalismo è molto caratteristica la sentenza di Leonardo da Vinci, che era un tecnico, no? Un grande amore è figlio di una grande conoscenza. Cioè, uno ha avuto una grande conoscenza e comincia amare questa cosa. Per noi cristiani vale il contrario. Una grande conoscenza è figlia di un grande amore. Chi ama conosce Dio Padre. Io sempre dico, perdete la fede, ma abbiamo un pochetto falsificato il credo. Sapete perché? Perché diciamo credo in un solo Dio, virgola, no? Padre onnipotente, creatore, eccetera. Quando hanno composto il credo, non c'era difficoltà di se esiste Dio o non esiste Dio, ma nessuno credeva che Dio è Padre. Dunque il primo articolo della fede suona così: credo in un solo Dio Padre, virgola, che è onnipotente, creatore del cielo e della terra. E così è diviso in tutte le liturgie orientali nel canto. E credere in Dio come prima causa è facile, con la testa si può. Ma credere che Dio è Padre, per questo ci vuole una certa condizione. Allora nella messa liturgica orientale il credo si canta primo del prefazio, no? Quando si va nel mistero. Noi cantiamo il credo dopo la predica perché dobbiamo suscitare ancora credo in Dio dopo la predica. No, invece là si canta prima di entrare nel mistero. E il diacono fa questa invocazione: amiamoci gli uni gli altri affinché con unanimemente possiamo dire credo in un solo Dio Padre. Perché la condizione per conoscere Dio amore è primo fare questa praxis, questo amore. E perciò la gente che pratica il Vangelo ha le conoscenze spirituali di tutte le cose. Come mai che questi personaggi spirituali tutti andavano da lui conciliarsi se non ha studiato? Ebbene, non ha studiato, non sapeva la Bibbia spiegare in modo biblico, ma lo sapeva spiegare in senso spirituale. Che cosa significa? Che cosa significa questo? Che cosa significa questo? Dunque spero che ho spiegato che cosa è la contemplazione, sì? Dunque è la prima visione con i sensi, la seconda con l'intelligenza e la terza è scoprire Dio in tutte le cose, scoprire Dio in tutte le cose. E ora viene come diversi gradi e diverse specie di contemplazione. Allora, Evagrio ha distinto 5, è difficile di capirlo, ma quando lo spiego vedete che cosa è. Ha detto la contemplazione delle cose visibili, la contemplazione delle cose invisibili, la contemplazione del giudizio, della provvidenza e teologia. Chi può capire questa divisione? Dunque delle cose visibili, delle invisibili, del giudizio e della provvidenza. No, quella piccina non ci ostacola la contemplazione per niente, è immagine di Dio, no? È immagine di Dio, che sa. Allora, ecco, bravo. Allora, la contemplazione delle cose visibili, la contemplazione delle cose visibili, è quello che ho detto, vedere Rosa, vedere questo, vedere questo, e si esercitavano, no? Si esercitavano in questo, si andava a passeggio e dice: cosa mi dice Dio quando vedo l'erba? Quando l'erba svanisce, così la mia vita passa. Quando vedo l'uccello, oh, come Signore si è preoccupato per questi uccelli, tanto è preoccupato per l'anima mia. Dunque tutte le cose cominciavano a avere la lingua, cominciavano a avere la lingua. Nella vita di Santa Teresa, no? Nella vita di Santa Caterina da Siena si racconta che un giorno traduceva tutte le cose nel linguaggio spirituale. come quando uno parla tedesco e nessuno lo capisce, ha bisogno della traduzione. Così vedendo tutte le cose abbiamo spesso bisogno della traduzione. Dunque è una cosa molto bella, la preghiera guardando le cose. Vado questo qui, due ragazzi che si picchiano a vicenda. Cosa mi dice il Signore? Cosa mi dice il Signore? Cosa mi dice? Com'è bello che i ragazzi sono pieni di vitalità. Così dovrei anch'io essere pieno di vitalità a combattere il male. Qualsiasi, ogni cosa mi suggerisce qualche pensiero. E così posso pregare durante tutta la giornata facendo lavoro. Facendo il lavoro normale posso pregare senza difficoltà, ma io non ho tempo di contemplare. Ma come non hai tempo di contemplare? Se prendi in mano questo, se prendi in mano questo, no? E se vedo un bambino e dice, ma com'è bello quel bambino? Ma se il bambino già esternamente è così bello, come deve essere bella l'anima nella grazia? Eccetera. Tutta la giornata, tutto il mondo è la lettura spirituale. Dunque la contemplazione delle cose visibili la conosciamo. Ora più difficile la contemplazione delle cose invisibili. Avete visto qualche cosa invisibile? Una volta un ragazzo mi ha detto nella confessione, padre, ho visto un cinema invisibile. Ah, probabilmente era molto visibile, no? È un'altra cosa. Ma che cosa è invisibile? Che cosa di invisibile vedete ogni giorno? Mi dite, che cosa di invisibile vedete ogni giorno? Beh, i propri pensieri. I propri pensieri, no? Nessuno vede nella mia testa i miei pensieri. Invece io li vedo. E cosa faccio con questi pensieri? Normalmente niente. Ma io posso dire, va bene, vedo una persona e mi si suscita un pensiero di antipatia. Come antipatica è questa persona? Cosa posso fare? Dice, interessante. Come mai che è interessante che mi viene questo pensiero? E cosa posso fare con questo pensiero? Con questo pensiero posso fare molte cose. Per esempio posso dargli uno schiaffo se è antipatico, no? O posso dimenticarlo. O posso fare un atto dicendo proprio perché mi è antipatico, proprio perché mi è così antipatico, dirò un'Ave Maria per lui. Il pensiero che ci direbbe cattivo diventa per me occasione di preghiera, no? Diviene per me occasione di preghiera. O diciamo, mi viene un pensiero proprio brutto, brutto. Non avrei mai coraggio di dirlo che mi è venuto un tale pensiero. Proprio come è possibile che mi viene un tale pensiero brutto, brutto? Mi vergognerei di dirlo che una cosa tale mi venne. Cosa faccio con questo pensiero? Dico, guarda, guarda, se il Signore non mi tenesse, che animaletto farei io? Il bruttissimo pensiero diventa per me preghiera. Non è tentazione, non è per niente tentazione, diventa preghiera. Dice, Signore, così sarei se la tua grazia non mi tenesse. E mi viene un pensiero molto, molto devoto. Oh Dio mio, io vorrei volare nel cielo come Santa Teresa, vorrei eccetera. Cosa faccio con questo pensiero? Dico, magari, ma fra tanto facciamo qualche cosa più semplice. Eccetera, eccetera. Come dice San Giovanni Cremaco, se qualcuno volesse salire, volare nel paradiso, prendetelo per gamba e tiratelo giù, perché poi cascherai e sarebbe più dai peggiori. Dunque, ogni chi è abituato a contemplare i suoi pensieri, ogni pensiero diventa occasione della preghiera. E questa è una bella cosa. Questa è una bella cosa. Quando vado a dormire la notte, di quali pensieri ho avuto belli e quali pensieri ho avuto brutti. Dunque avete un bel pensiero che oggi ubbidirò al mio superiore. Benissimo, Signore, almeno una volta. E ho avuto un brutto pensiero di buttare il breviario via e non pregarlo più. Dice, che bello, come sarebbe bello, ma con la grazia di Dio sono capace di pregarlo ancora domani. E dopo andare, vedremo. Dunque, proprio conciliarsi con i pensieri, non sapete quale pace ti. Perché i psicologi dicono che tutti i turbamenti vengono che l'uomo non si accontenta dentro di sé, che sente dentro di sé qualche... No. Invece quando io prendo atteggiamento normale verso tutto ciò che è, allora è bene da dire che anche i pensieri sono uno stato. Ho freddo. Va bene, ho freddo. E cosa devo fare? Per riscaldare. No? Ho caldo. Cosa devo fare? Beh, cercare di aprire la finestra. No? Adesso dico, cosa sento? Sento una grande fame. Benissimo. Si deve mangiare oggi? No, oggi c'è digiuno. Peccato. Se fosse festa, come mangerei come un leone? Ma pazienza. No, no. Se fai constatare, prima constatare ciò che è, e poi fare, no? Ma la gente fa, ma questo non dovrei sentire, questo non dovrei sentire. Ma santo cielo, sei un angelo o hai Immacolata Concezione e che cosa vuoi, no? Ci sono tante cose dentro di me e io devo prendere un atteggiamento. Dunque abbiamo preso la contemplazione delle cose visibili, la contemplazione delle cose invisibili, adesso viene terza, la contemplazione del giudizio. E che cos'è la contemplazione del giudizio? Questa è che usavano nelle prediche i vecchi parroci sempre. Per esempio, cari fedeli, voi siete qui nella Chiesa, vi lodo che siete arrivati. Purtroppo nella nostra parrocchia ci sono alcuni che stanno nella cantina e bevono il vino. Ma io vi racconterò un esempio. Un giorno era la messa. Noi se l'avevamo pregato durante la messa è venuto il temporale. E il fulmine si è abbattuto sulla cantina e tutti morti. Vedete che cosa significa non andare domenica alla messa? Dunque, va bene, diciamo, è un po' così tirato. Ma che cosa si vuol dire? Che ogni cosa ha la sua coda. Ogni cosa ha la sua coda. No? Perché se ho fatto qualche cosa di male, non si sa, ma in certo senso tornerà. Guardate, sono passato per strada, incontro un uomo che non ho mai conosciuto, mi guarda e mi comincia a insultare. Beh, pazzo, chi è, eccetera, non lo so, ma insulta. Ora, cosa pensa un uomo normale? Ma che mascalzone, perché fare uomini eterni, eccetera, eccetera. E sapete di cosa dice San Efrem? Lascialo in pace e pensa quando tu hai insultato qualche altro e vedrai che questa cosa ti torna perché hai fatto una cosa simile una volta tu. Perché tutte le cose tornano. Tutte le cose tornano. E uno mi ha fatto una cosa di bene. Beh, Signore, non lo merito, ma può darsi che qualche giorno ho fatto anch'io qualche cosa di bene, adesso mi torna indietro. Nel mio paese, sempre quando andavano pellegrini, ancora in quel tempo, eccetera, sempre si dava loro qualche cosa di mangiare perché dicevano, non si sa quando avremo bisogno noi e il Signore ci lo restituirà. E nella Bibbia il bellissimo esempio di questo qui è la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, no? Conoscete la storia di Giuseppe, l'hanno venduto, eccetera, poi la fame, poi vengono in Egitto, poi vengono arrestati, vengono nei guai. Allora questi fratelli a un tratto dicono, questo è successo perché noi una volta abbiamo peccato contro il nostro fratello. È molto interessante vedere quando ci succede qualche cosa spiacevole se non abbiamo fatto una cosa simile noi. Ma c'è quarta, la provvidenza. E guardate cosa dice Giuseppe. Questi fratelli dicono: ah, questo ci è successo perché, eccetera, eccetera. E Giuseppe dice: no, questo è vero, ma non preoccupatevi. Voi avete pensato male, però il Signore ha pensato bene affinché... Dunque, in ogni cosa c'è la provvidenza divina. Incontrare la provvidenza divina in tutte le cose che si vedono. Allora, che cosa succede? Tutte le cose visibili, tutta la vita diventa a un tratto un bel libro, nel quale si legge dalla mattina alla sera. E San Antonio Abate dice: chi ha la mente sana, cioè chi ha la mente già capace di contemplare, non ha più bisogno dei libri. Perché dice: che cosa è prima, la mente o i libri? Se hai la mente sana non hai bisogno dei libri. Non lo raccontate ai studenti, perché questi lo seguirebbero subito questo consiglio, no? Però nella vita spirituale è interessante, più uno si purifica, scopriva in tutte le cose e non può essere distratto. Sono quelli che dicono che sono contemplativi solo quelli che sono chiusi. Di questi molti attivi si dicevano sono contemplativi nell'azione. Cioè vedono Dio in tutte le cose che prendono nella mano. È una bellissima lettura spirituale. E questo è bello. E io credo che abbiamo bisogno di oggi, quando il mondo è tutto pieno di tante cose che ti distraggono. E tante cose. E uno dice: ma io sono soffocato da questo. Guardi quanto tempo si perde aspettando per comprare il biglietto, quanto tempo si perde nel bus, eccetera. Non posso leggere il libro, non posso, ma posso guardare quella signora di rimpetto e dire: cosa mi dice di Dio? Poverina, è invecchiata, la vita passa presto, dunque devo anch'io fare qualche cosa per ancora, no. Vedo quello, eccetera. Posso pregare stando e guardando dalla finestra e aspettando il bus e il tram, eccetera. Quando si deve pregare e quante volte si deve pregare al giorno? Quante volte si deve pregare al giorno? Dunque, San Paolo dice nella lettera ai Efesini: pregate sempre, sì? Pregate sempre. Ma come si fa a pregare sempre? Se si dormo, se mangio, eccetera, eccetera. Questo era il problema per i monaci: come fare a pregare sempre? Allora, la prima soluzione era eretica. Erano certi monaci di Asia Minore che si chiamavano messaliani, è parola siriaca che significa preganti. E questi dicevano: gli uomini nel mondo secolari sono Marta, i monaci sono Maria. Allora gli uomini nel mondo devono lavorare e ai monaci è proibito di lavorare, devono soltanto pregare. E la gente secolare deve portare il mangiare ai monaci affinché potessero pregare. E questo ha piaciuto a molta gente, no? Entravano subito nel monastero, no? Diciamo, ecco, perché deve... E voi sapete che San Benedetto, che conosceva questi, no? Ha scritto ora et labora, no? Perché questi monaci che venivano dall'Oriente dicevano: no, si deve soltanto pregare. Uno di questi è venuto in Egitto e ha veduto un monaco che lavorava per guadagnare, perché le danno soldi, faceva funi, eccetera. E quello, quando lo vede, dice: no, io non lavoro per il pane che sì, io soltanto le cose spirituali. A lui prese il libro spirituale, lo chiuse in cella e dice qui e leggi, e frattanto lavorava. E la sera, quando era tardi, quello aspettava, nessuno poi mette la testa fuori e dice: oggi non si è mangiato? Ah sì, noi abbiamo mangiato, ma io pensavo che tu sei diventato già angelo del cielo, che non hai bisogno di mangiare, ti ho dato il libro spirituale, eccetera. Dunque, questa era una soluzione che non si poteva accettare, no? Non si poteva accettare. Uomo che è, deve lavorare e pregare. Allora la questione era: ma pregare senza posa, come farlo? Come farlo? Allora la seconda soluzione era di certi monaci di Costantinopoli che si chiamavano acemiti, monaci non dormenti. Come facevano a non dormire? Cioè, era un grande monastero che aveva 120 monaci, diciamo, aveva anche di più. Allora, 120 si dividevano in tre parti. Allora, 120 si dividevano in tre parti. 40 lavorano, altri 40 mangiavano e dormivano, e la terza parte cantava in chiesa. Poi si... faceva lo scambio, e poi scambio, e così nella chiesa c'era sempre uno che cantava, che pregava, e la gente che passava sentiva la notte sempre il canto, diceva che questi poveri monaci non dormano mai, e li hanno chiamato non dormenti. Dunque, era una società, si diceva, l'uomo da solo non può pregare sempre, ma comunità come tale può dividersi così che sempre uno prega. Non c'è male, no? Era questa, si faceva in occidente, adorazione perpetua, no? Sempre due sole, o rosario perpetuo. 50 persone, ognuno diceva 10 Ave Maria, e una giornata erano tanti rosari. È una bella cosa, ma non è una soluzione. Perché lo San Paolo dice pregate sempre, non lo dice che nel mondo si deve sempre qualcuno essere chi prega. San Paolo dice voi tutti devate pregare senza posa. Ora, come si fa a pregare senza posa? Quando predico, prego? Io predico sulla preghiera, ma voi pregate quando ascoltate? Ora la questione è: che cosa è la preghiera? Allora, la soluzione classica di Origene, di Sant'Agostino, di Efrem, è questa: prega continuamente chi combina la preghiera con le buone opere. L'opera buona unita con la preghiera vale come preghiera. Dunque, se uno fa opere buone, prega. Ora, quante volte, come deve essere? Quanta preghiera e quante buone opere? Il mio padre sempre diceva: un buon cristiano basta 5 minuti a pregare ogni giorno, questo è sufficiente per un buon cristiano. Gli altri dicevano: oh no, bisogna molto di più. Questo dipende dallo stato, dalla vocazione, dal senso spirituale che uno sente, dalla chiamata dello Spirito Santo. Ci sono quelli che sono chiamati a pregare di più, ci sono quelli che sono chiamati a lavorare di più. Queste sono le diverse vocazioni, no? Ma certo è che un certo spazio per la preghiera deve essere, e deve essere tale affinché le opere siano fatte con intenzione buona. E qui c'è un grande pericolo. Diciamo le suore che sono state fondate per curare i malati. Curare un malato è una buona opera. Vale come la preghiera? Certo vale, ma se questa opera è tanta che si dimentica Dio del tutto, allora si vede che abbiamo già passato i limiti. Deve essere tanta preghiera affinché le opere siano fatte con la presenza di Dio. Abraham Lincoln, che non era persona spirituale, diceva: chi non ha tempo per pregare non ha tempo per vivere, perché non vale la pena vivere se non c'è tempo per pregare. Deve essere tanta preghiera per fare le opere veramente con intenzione. E qui c'era questo problema, come mantenere lo spirito nella presenza di Dio quando si deve fare tante cose, no? Quando si devono fare tante cose. Allora i monaci nei monasteri, benedettini e pacomiani, eccetera, diceva: meglio fare l'opera di agricoltura, perché quando si zappa la terra si possono cantare i salmi. Quando uno lavora con computer difficilmente può cantare i salmi, no? O quando uno vende i biglietti alla stazione e canta i salmi, sentirebbe che canto fanno quelli che aspettano, no? Dunque preferivano i lavori di agricoltura, perché quelli possono fare cantare i salmi, eccetera. O andava un monaco con loro e mentre faceva la mietitura lui leggeva la Sacra Scrittura. Va benissimo, ma quando una maestra insegna ai bambini non posso leggere un altro la Sacra Scrittura ad alta voce. Dunque, come fare affinché durante le opere si potesse mantenere lo spirito? Hanno scoperto che una grande forza hanno piccole preghierine, cosiddette giaculatorie. Dicono che una piccola preghiera è una grande forza. Perché? Perché non si perde tempo. Prendo il telefono, posso dire maledetto chi mi disturba, ma posso dire il Signore Gesù Cristo è un piccolo peccatore. Chi è là? No, eccetera. Una piccola preghiera che riempie questi diversi momenti della giornata. E questa piccola preghiera che riempie i giornati, dicono, è un grande tesoro, perché quelle creano cosiddetta mentalità, perché entrano nella sottocoscienza. Guardate che cosa succede. Passo il bus e vedo sul muro Ginzano, ma no, giro l'altra strada sul muro Ginzano. Quando vedo terza volta Ginzano, dico: mai nella mia vita comprerò Ginzano, perché quella stupida propaganda che si fa, mai lo comprerò. Bene, ho fatto la mia decisione. Viene un uomo da lontano e dice: venga con me, oggi mangeremo un po', parleremo. Va bene, entriamo in un ristorante, viene il cameriere: e cosa da bere? Che so io, ma va, prendiamo quel Ginzano. No, perché non si sa come la cosa è entrata nella coscienza, sottocoscienza, e in ogni cosa ne esce fuori anche contro la mia voglia. E su questo è basata la propaganda, la pubblicità di oggi. Studiano moltissimo questi problemi, no? Come far entrare nella sottocoscienza. E guardate, la televisione americana ha fatto questo esperimento, che poi è stato proibito giustamente. Fra i diversi programmi hanno inserito una cosa così in fretta che non si poteva seguire. Poi c'era quello: scriveteci, nessuno si è accorto, perché le immagini seguono, e questo poteva in mese c'erano tante lettere, e una di queste lettere dice: non so perché vi scrivo, ma sento un tale bisogno di scrivere che vi scrivo. È quello che si chiama lavaggio del cervello, e si potrebbe evidentemente abusare, no? Prendere uno e registrare qualche cosa sulla musica e dentro, e domani lui dirà chissà quanti spropositi. E questo è terribilmente pericoloso nel tempo moderno, questo lavaggio del cervello.
con quelle immagini che si vedono sui muri, no? Con tutte le porcherie, eccetera, eccetera, e quando uno è solo tutto esce. E che cosa è difesa? Unica difesa di dare nella sottoconscienza un'altra cosa, controagire, difendersi, e metterla nella coscienza, sottoconscienza, qualche cosa positiva. E per questo usavano queste piccole preghiere che creavano lo stato d'animo, non lo stato del cuore, che subito risponde con questo qui, no? Perciò ripetevano le preghiere: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. E io credo che, siccome non è sempre facile fare questo qui, lo so come per esempio i sacerdoti e i religiosi si lagnano che non possono fare la meditazione perché sono tutta appena prende il libro, tanti pensieri, eccetera, eccetera. Sa che io raccomando come facevano la meditazione negli antichi tempi. Negli antichi tempi prendevano la Bibbia la mattina e imparavano a memoria 2 o 3 versetti, a memoria. Quando avete le letture si legge, poi abbate, bum bum bum, no? E ripetevano 2 o 3 versetti. E quando sapevano a memoria questi 3 versetti, o 1 o 2, no? Durante tutta la giornata lo ripetevano, in ogni occasione. È interessante quante cose si trovano ripetendo questo. Vediamo, apriamo, per esempio, Signore ascolta la mia preghiera. Va bene, Signore ascolta la mia preghiera. Passo accanto alla chiesa, Signore ascolta la mia preghiera. Oh, non ho mai capito, non credevo che veramente il Signore ascolta. Se ascolta dico subito per la mia mamma o per il mio zio o per la mia, perché il Signore ascolta. Poi vedo un zoppo, Signore ascolta. Veramente posso fare qualche cosa per quel zoppo? Signore ascolta me. E la sera i monaci si trovavano insieme e raccontavano l'esperienza che hanno fatto con questa meditazione. Che cosa avevano scoperto? Allora, interessante, immaginatevi che l'anno, se ricordo bene la mia matematica, ha 365 giorni. Se ogni giorno imparo una bella sentenza della Sacra Scrittura e la ripeto tutta la giornata, in un anno conosco della Sacra Scrittura 365 belle cose che sono penetrate nel mio cuore. Non crederete come l'uomo cambia, perché sono le cose digerite, e le cose digerite diventano mie, e quando sono mie diventano la mia mentalità, diventano la mia mentalità. Allora questa è la strada per far penetrare non soltanto nel cervello e nella volontà, ma nel cuore. Guardate, questo dicono che cosa era? Preghiera dell'affetto, perché nella meditazione innazionale si dice devi intelligenza, poi la volontà e poi l'affetto. Dunque leggo la senza beati poveri dello spirito. Va bene, beati poveri, va bene, povero è quello che non ha qualche cosa che volebbe avere. Va bene, intelletto capisce? Capisco, bene, grazie, capisco. Adesso la volontà. Dunque, per onorare la povertà di Gesù, volevo comprare il nuovo cappello, ma per onorare la povertà di Gesù lo comprerò soltanto la settimana prossima. Questa settimana ancora andrò con cappello vecchio. Bene, ho deciso. Ma non è la mia mentalità. Non è la mia mentalità. Affinché diventasse la mia mentalità, deve penetrare in tutto il sentimento. Tutto il sentimento. E questo fa bene se dico tutta la giornata venendo vestendo un beati poveri di spirito perché esso è il regno di cieli. E veramente, se compro un bel cappello, la signorina mi sorride. E se vado con un cappello vecchio, può darsi che la Madonna mi sorride. Ciao! Imparare a memoria e ogni giorno digerire questa cosa cambia la mentalità. cambia la mentalità. E qui c'è una cosa: non importa che cosa ho nella testa, che cosa penso, ma che cosa diventa proprio mio normale, no? Io posso dare elemosina a un altro, ma con malavoglia. Ma se questo, alcuni vedono, ma questo è normale, io penso così. Bisogna vedere che la vita spirituale diventi del tutto normale, che esca dal cuore. Questa è una bella cosa, quando esca dal cuore. Siete già molto stanchi? Sì? Finiamo qua? O devo ancora continuare un pochetto? Come facciamo votazioni? Non lo so. Allora ancora sul Pellegrino Russo almeno, no? Se non lasciamo bene. Voi sapete che proprio questo schema di Pellegrino, di preghiera continuamente ripetita, si legge in quel libro di Pellegrino Russo, no? E quello è venuto proprio a predica, quando si predicava, pregate senza posa, e ha chiesto a tutti i padri spirituali come potrebbe farlo. E questo diceva, poi ha trovato uno starezzo, un padre spirituale, e quello ha detto: ogni giorno deve dire 3.000 Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. Dunque all'inizio era un po' difficile, c'è questo rosario, ma poi 3.000 era poco. Venne, dice, adesso direi 6.000. Cominciava 6.000, non andava più porti, poi ancora avanzava, no? Avanzava. Quando ha imparato 6.000, dice, ora devi dire 12.000. Ah, la bocca gli faceva male. Le signorine si tappano, le signore si chiudono gli orecchi, ma io sempre, quando voglio essere cattivo, dico che ho letto in un libro di psicologia che l'uomo quando parla si stanca, invece la donna quando parla si riposa. non lo so. In ogni modo quel peregrino si sentiva molto stanco a ripetere, ma poi la bocca si è abituata e ripeteva anche quando dormiva. La mattina, prima di svegliarsi, già diceva: Signore Gesù Cristo, e quando la bocca si fermava, se gli sembrava di aver perduto qualche cosa, allora subito diceva: Signore mio, pinoni. Allora venne dallo starezzo contento, dice: ora ho capito che cosa era preghiera perpetua. E lui dice: non hai capito niente, ma devi andare e la Dio stesso ti insegnerà che cosa è. Dunque lui è andato attraverso il mondo e sempre recitava la sua preghiera, sempre contento di poter recitare questa preghiera di Gesù. Ma un giorno venne in una stanza dove c'erano molte persone e lui recitava la preghiera: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di peccatore. E quelle altre persone che parlavano e guardavano dicevano: ma che cosa, sei uno stregone che stai borbottando qualche cosa sempre? Allora, ma non poteva stare di nuovo, dice, e tutti ridevano di lui che sta borbottando, dicendo: non potrei recitare la preghiera senza aprire la bocca? Provate con la lingua senza aprire la bocca. cercava e non riusciva, e quando faceva questo sforzo di recitare senza aprire la bocca, a un tratto sente che gli batte il cuore. Voi sapete che in certi momenti si sente il cuore battere, sì? Sento che batte il cuore. E quando batte il cuore, a un tratto dice: ma il cuore prega stesso. Il cuore dice: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, peccatore. E quando sento il battere il mio cuore, non ho più bisogno di aprire la bocca. E siccome il cuore batte giorno e notte, allora io vedo tutto il mondo e il cuore batte sempre: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. Cosa dite di questo qua? È buono, è cattivo, eccetera. Dunque, una cosa c'è positiva: noi non necessario, questa è la preghiera. questa è la preghiera, questa non è preghiera. No? Abbiamo certi gesti che consideriamo sacri e certi gesti che sono profani. Ma perché non potrebbe essere anche respirare e battere il cuore un gesto sacro? Quando per mezzo della associazione, perché se sempre associazione, perché questa è preghiera? Perché sempre in chiesa si vedeva questo, appena una dice questo qui, dice, ah, sta pregando, no? Sta pregando. Per mezzo dell'associazione, fare che il respiro e il battito del cuore diventino preghiera. E qui siamo su questo tema che si parla della yoga e della meditazione trascendentale e di tutte queste cose moderne. Sono buone o non sono buone? Cosa dite? Qual è la vostra opinione? Avete fatto la meditazione trascendentale qualche volta o no? Che cosa è? E sempre dicevano bisogna avere padre spirituale prudente perché diventa e poi diventa facilmente pazzo. E che cosa è? Perché queste meditazioni possono orientare a nascondere un grande pericolo, che uno si vuole indottrinare qualche pensiero dentro e il cervello comincia proprio a essere pieno di questo pensiero, perdere tutta libertà. Invece la vera preghiera significa essere libero per sentire la voce di Dio, non indottrinarsi. Non indottrinarsi. Però come metodo per un momento fare un po' battito del cuore, respiro in un ritmo e ripetere questa giaculatoria quarto d'ora è una bellissima cosa. Armonizzare, perché gli yoghisti dicono spesso siamo stanchi perché il cuore batte in un altro ritmo, le gambe vanno in un altro ritmo e la respirazione in un terzo ritmo. Allora c'è una disarmonia nell'uomo che lo stanca non si sa perché. Dunque si prende l'arteria, si dice 1, 2, 3, comincio a camminare nello stesso ritmo, a respirare nello stesso ritmo e dico Signore Gesù Cristo, abbi pietà del Signore Gesù. Per un momento va sempre bene. Però se uno vuol farle un po' di più, no? Un po' di più deve stare molto attento perché si potrebbe avere tutte le deviazioni sono possibili. Tutte le deviazioni sono possibili. E lo scopo è, quando si fa questa preghiera molto semplice, che si eliminano tutti i pensieri. E quando si eliminano tutti i pensieri, viene un pensiero da sé. E quando viene un pensiero da sé, normalmente è sempre dal Signore. Perché quello che viene da fuori è cattivo, no? Quando viene da sé, è una ispirazione, una voce di Dio. Allora, con la preghiera, questa preghiera più profonda del cuore, questa veramente è bella, però bisogna farla con un po' controllo, parlare con padre spirituale per non fare deviazioni, perché spesso sono anche fenomeni, uno sente un calore, no? Uno sente un calore freddo e sente un calore. Quando l'ho detto questo una volta in un monastero, allora padre economo mi ha detto venite qui perché i miei monaci si lagnano che c'è sempre freddo, insegnateli questa preghiera. No, ma come grande sarebbe sbaglio credere che questa è la grazia di Dio e che questi sono sentimenti spirituali. Questo sarebbe una deviazione, pura deviazione, no? Bisogna essere molto prudenti in queste cose che... Ma si possono utilizzare, tutto si può utilizzare in bene. C'era un convegno fra i monaci buddisti e i monaci cattolici e non crederei come spesso sono questi buddisti prudenti. Allora, ancora vi dico ultima cosa, ma qui prometto seriamente che finisco. Ho parlato anch'io con una monaca buddista, una giapponese, che parlava bene il francese, tornava dalla Svizzera e passando per Roma voleva parlare con qualcuno che gli parli della contemplazione, come si pratica qui in Occidente, eccetera, eccetera. È venuta da me, qualcuno l'ha condotta da me. E abbiamo parlato sulla contemplazione, sulla mistica. Io vi dico sinceramente, io non avevo niente da insegnare a questa giovane donna. Sapete, i termini erano un po' diversi, ma tutto ciò che dice San Gregorio di Nissa o San Giovanni della Croce, tutto diceva essa. Allora, alla fine viene da essa una domanda. Che differenza passa fra i buddhisti e i cristiani? E io mi sono cavato bene, ho detto, ha fatto questa domanda lei, non io. Ora, se mi permette, io le faccio una controdomanda. E la controdomanda era questa qui. Se voi fate questa meditazione, cosa volete raggiungere con questa preghiera? Questo è chiaro, unione con Dio. Anch'io, fermiamo. E ora, terza domanda, o seconda, no? Mai in questa vita, era il momento o qualcuno chi ha raggiunto una perfetta unione con Dio per mezzo della contemplazione? E questa signorina o signora, o che come si deve dire alla monaca, buddista, no? Ha detto una bellissima cosa, dice, questo è un desiderio di tutti gli uomini, ma mai in questa vita qualcuno ha raggiunto questo stato di perfetta unione. È un desiderio eterno di tutti gli uomini. E ora pensavo che è venuto il mio momento, ho detto, e noi cristiani crediamo che in un certo momento storico un uomo ha raggiunto una perfetta unione con Dio, Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo come uomo ha raggiunto la perfetta unione con Gesù Cristo e con Dio. E perciò noi cristiani possiamo utilizzare qualsiasi metodo, però preghiamo sempre per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. E questa è rimasta un momento pensierosa e poi mi ha detto «Je penserai», ci penserò sopra. Perché non si tratta di un metodo, no? Ma si tratta di dire che Dio veramente è una cosa lontana e che infine è Gesù Cristo che ci unisce. E Gesù Cristo è qualche volta presente nelle preghiere, ma c'è un altro che ha vocazione di lavorare. Dunque, se lavoro per Gesù Cristo, Gesù Cristo mi unisce anche per mezzo del lavoro, e così ora et labora secondo le diverse vocazioni, affinché tutta la vita sia mezzo dell'unione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E ora veramente tengo la mia professa e finirò.
Alcuni hanno già notato la mia debolezza matematica, giustamente. Ho parlato di 5 gradi di contemplazione, ho enumerato soltanto 4. E dove è sparito il quinto? Allora, brevemente. Il quinto si chiama la teologia, ma nel senso antico. Ciò significa la mistica. Ora, è possibile in 5 minuti spiegare la mistica con la gente così intelligente come siete voi? E come ho visto, lo facciamo in 5 minuti. Qual è il trattato mistico più famoso? Il primo trattato mistico è di San Gregorio di Nissa e si chiama La vita di Mosè. E Mosè che è salito dalla pianura fino alla cima della montagna per parlare con Dio diventò simbolo dell'ascesa mistica. Dai padri carmelitani questo Sinai è diventato Monte Carmelo, no? E si potrebbe cambiare come ognuno vuole. Qui si potrebbe chiamare Monte Miraglio o come, insomma, la salita di una montagna. E ora vediamo come è salita di questa montagna Sinai. Allora immaginiamo che questa è la montagna di Sinai, questa qui. E qui c'è la pianura. Gli ebrei stavano sulla pianura e non potevano avvicinarsi alla montagna. Avevano paura di toccare la montagna. Vedevano Dio? No. Sentivano il tuono e vedevano i fulmini e avevano paura, Signore, e qualche cosa grande e tremenda. Questo è il primo grado di vita spirituale che si chiama timore di Dio. L'inizio della sapienza è timore di Dio. Dunque questo è il primo grado di questi ebrei che stanno qui sulla pianura. San Gregorio ha ancora un altro esempio, sembra un po' quasi sospetto, ma non c'è niente di sospetto. Cioè lo sposo che viene a visitare la sposa di notte. E perché? In antico tempo tutta la faccenda facevano i genitori. I giovani non si vedevano mai. Quando tutta la cosa era fatta, allora poi si hanno messi insieme. Ma voi sapete, i giovani sono curiosi e lo sposo non voleva comprare una gatta nel sacco. Ma come? Durante la giornata non poteva. La sposa era chiusa in una casetta nella stanza. Dunque lui venne la notte e c'era piccola finestrina e attraverso la finestrina mette la mano. E la sposa prende la mano e da questa mano ha una certa idea come sarà lo sposo. Picchierà fortemente o era un uomo che piuttosto accarezzerà, eccetera. Dalla sola mano ha avuto idea come è quell'uomo. E dice questa è la prima conoscenza di Dio che abbiamo. Dio è forte e punisce i peccatori. Dunque dalla mano di Dio sappiamo che Dio è qualche cosa. È la prima scuola, il primo grado, timore di Dio. Dunque qui sono gli ebrei, timore di Dio. E Mosè comincia a salire a montagna, grado dopo grado, no? Siete stati a Ravenna? Là ci sono mosaici dove si vede proprio Mosè come sale questa montagna. E come si chiama questo stadio quando uno sale la montagna? Quello è il secondo stadio della vita spirituale e si chiama la teologia positiva. Cioè si impara ogni giorno qualche cosa di più. Dunque uno viene per la prima volta a studiare e apre il libro, dice capisco poco, fa niente, l'anno prossimo avrai questo, l'anno terzo avrai questo, l'anno quinto apprerai questo, poi leggerai questo, poi farai la laurea, eccetera. Ogni giorno si impara qualche cosa di più. Allora è la teologia positiva. Uno comincia a leggere la Bibbia, legge i libri spirituali, segue istruzioni, ogni giorno impara. Fino a che punto si può andare? Dunque Mosè va su questa montagna, uno grado, sale, e ora arriva qua. E se facesse un passo, allora casca giù. Cioè, con la scienza positiva si arriva fino a un certo grado e poi si dice basta, non ne voglio sentire più. Non ne voglio sentire più, perché già le cose si ripetono sempre. all'inizio si leggevano tante cose spirituali, come sono belle, eccetera, eccetera, e poi si dice anche se fossero legate in oro, non mi dice più niente. Dunque la teologia positiva è uno stadio di avvicinarsi a Dio, ma poi si arriva qui, sulla cima, e non si può andare più avanti. Se avete letto Faust di Goethe, allora dice, hai già la filosofia, hai la teologia, e non sai niente di più. Allora viene il terzo grado. E terzo grado, questo era primo, questo è secondo, e qui viene questo terzo grado, Mosè che sta sulla cima. E quel terzo grado si chiama la teologia negativa, o la dotta ignoranza. Cioè l'uomo scopre che Dio è un mistero e che supera tutte le possibilità dell'intelligenza. Allora si dice Dio è incomprensibile, invisibile, intangibile, tutto ciò che supera la nostra. L'uomo ha scoperto il mistero divino, il mistero divino. Il terzo grado sa che Dio è una cosa grandiosa che non si raggiunge con la testa umana. È molto importante. I professori non ci arrivano facilmente, perché credono sempre che ancora con i ragionamenti ci arrivano, no? Invece gli uomini spirituali un giorno dicono no, non si può andare più avanti. Ma cosa fare? Dio è lontano. Dio è lontano, solito lontano sempre. Allora cosa fare? Cosa fare? Allora è il quarto stadio e quello si chiama mistico. L'intelligenza la cancelliamo. E l'intelligenza è la luce. Vengono le tenebre, c'erano le nuvole sulla montagna e si prendono le ali dell'amore e con il solo amore si vola in alto senza capir niente. Quello che San Giovanni della Croce chiama la notte scura, scura, scura. La notte è scura e dice ma è più illuminata del giorno. Cioè l'amore sente che Dio è qualche cosa immensa. Non si capisce, ma si sente nel cuore. Conoscete la statua di Bernini, Santa Teresa, che dorme, no? Santa Teresa che dorme. Tutti i sensi sono perduti, eppure si vede la persona del tutto viva. Io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Cioè, con il solo amore si sente che Dio è amore e là non si discute. Chi ama capisce tutto. Vedete che la mistica è una cosa, non è tanto difficile per tornare. Ora una domanda. È la mistica soltanto per gli eletti o per tutti? In questo senso tutti, no? In tutti sappiamo che ragioniamo, abbiamo timore di Dio, studiamo, sappiamo che lo studio ci aiuta e lo studio non ci aiuta, e infine chi ama capisce tutto. Non ha più bisogno degli argomenti, no? Non ha più bisogno degli argomenti. Chi ha la testimonianza di Dio dentro di sé, allora capisce tutto. E questo è lo stadio ultimo e perfetto della preghiera, no? Il cuore che veglia, che sta nella veglia e che ci detta tutto ciò che dobbiamo fare. Allora finiamo il nostro discorso sulla preghiera qui e torniamo alla vita concreta di quelli che pregano. Io soltanto predico sulla preghiera. Allora adesso parleranno quelli che la praticano.
sta dicendo una bella bugia.